A come Atlante, geopolitica e materie prime.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. Questa è A come America Latina. Buongiorno Alfredo.
Buongiorno Sciauchi, buongiorno agli ascoltatori e ascoltatrici.
Oggi al menù abbiamo due notizie, possiamo dire anche belle, e due notizie non belle. Partiamo dal Cile e dal discorso del nuovo presidente Kast, che ha presentato il suo governo. Ricordiamo che il mandato inizierà l'11 marzo prossimo.
Nuestro país vive horas difíciles. Hay familias con miedo, barrios abandonados, instituciones debilitadas. Y cuando Chile enfrenta momentos así, no necesita excusas ni diagnósticos eternos que nos tienen acostumbrados. Necesita decisión, necesita carácter, necesita un gobierno que actúe con prontitud, como lo que se necesita hoy día. Por eso, hoy les presento un gabinete para un gobierno de emergencia. Un equipo convocado para terminar con la inercia y comenzar a recuperar Chile. No hay tiempo que perder. Aquí se trabaja desde el día uno, desde el primer minuto. Primero, enfrentando la emergencia de seguridad.
Ecco Alfredo, un governo di emergenza.
È quello che sottolinea Kast, il cavallo di battaglia di tutte le destre estreme come la sua in giro per il mondo. C'è paesi sotto assedio davanti alla criminalità, all'immigrazione non regolamentata, c'è dagli Stati Uniti all'Europa, al Cile appunto, l'emergenza è questa, perché ha parlato soltanto di questo tema qui, no? Ed è stato anche il leitmotiv della sua campagna, ma in realtà il gabinetto che ha presentato, che è composto da 11 donne e 13 maschi, con un'età media di 52 anni, c'è un dato carino: l'80% dei ministri ha studiato nelle scuole private, è molto democristiano, cioè nel senso che ci sono dentro più o meno tutto l'arco di quella destra cilena, da quella più moderata fino a quella più estrema, ma quello che è molto ridimensionato è proprio il suo partito. Io racconterei un po', dividendoli per famiglia, chi sono i nuovi ministri, perché ci sono anche qui tanti dati interessanti. C'è dalla destra tradizionale, dall'UDI, quel partito della destra dei tempi di Pinochet, dal quale lo stesso Kast faceva parte per poi uscirne, arriva il ministro degli interni, quindi una carica pesante, Claudio Alvarado, che però è un ingegnere. Cosa c'entra con la sicurezza e con gli interni si sa, si capisce poco, ma la cosa più importante è che lui è stato CEO della holding del gruppo Luxic. Il gruppo Luxic è una holding che si occupa di diversi temi, ma soprattutto si occupa di estrazione mineraria e di rame. Appartiene alla famiglia più ricca del Cile, quindi forse queste le credenziali per capire a dove si va a parare. Appunto, il ministro degli esteri Francisco Pérez Mackenna, anche lui proveniente dalla destra tradizionale. Poi abbiamo il segretario generale alla presidenza, cioè il segretario del governo, José García Ruminó, che anche lui arriva dal partito della destra tradizionale, così come la ministra dell'educazione Maria Paz Arzola, che è stata che è vincolata in qualche modo a diversi gruppi della destra tradizionale, quelli di Dio, Patria e Famiglia. Poi ci sono due difensori di Pinochet direttamente, e tra l'altro con cariche non da poco, perché uno è Fernando Barros, che è il ministro della difesa, che è un avvocato, e anche qui di solito alla difesa va qualcuno che c'entra con l'esercito. Invece è un avvocato che ha nel suo curriculum essere stato difensore di Augusto Pinochet, quando Pinochet era stato detenuto a Londra tra in base a un ordine di cattura emesso dal giudice spagnolo Baltasar Garzón, che poi invece la Gran Bretagna non rispettò e lo rimandò in Cile. Il secondo è Fernando Rabat, un altro avvocato, che è il ministro della giustizia e dei diritti umani, che è stato il difensore di Pinochet su uno dei casi più, diciamo, più brutti per Pinochet, il caso Riggs. Il caso Riggs era stato la scoperta di conti bancari nella banca Riggs, la Riggs Bank negli Stati Uniti, dove c'erano 21 milioni di dollari di origine illecita, soprattutto tangenti che riguardavano le forniture al Cile. La giustizia quella volta ordinò agli eredi di Pinochet di restituire 16 milioni di dollari al fisco. Quindi i due avvocati di Pinochet non vengono lasciati fuori, così come ci sono anche un gruppo di indipendenti, il ministro delle finanze che si chiama Jorge Quirós, è un economista e consultore senza notorietà pubblica e senza militanza partita, ma con una certa notorietà, perché è stato uno dei critici più feroci delle misure economiche del governo di Gabriel Boric, soprattutto l'accordo sull'estrazione del litio. Alla sicurezza Trinidad Stenger, che è stato invece un procuratore nel nord che si era occupato di inchieste sul Tren de Aragua, questo cartello venezuelano che viene segnalato più o meno in tutto il continente. Un'altra segretaria alla presidenza, segretaria generale della presidenza, è Maria Sedini, che è una influencer e cantante, nonché giornalista, ma lei è famosa per le correnti, per le critiche alle correnti del femminismo cileno, per il rifiuto del comunismo e per i temi legati a questo. Quindi fa parte, diciamo, della narrazione culturale di Boric. Alla mineria Daniel Mas, che non ha nessun tipo di precedente politico, e infine alla ministra della Salute, Mahi Chomhali, che è un medico, ma che e fin qui ci può stare, diciamo, un indipendente, ma casualmente si scopre che è la sorella dell'arcivescovo di Santiago, il cardinale Fernando Chomhali. Poi abbiamo quelli di casta, cioè quelli proprio che escono dal partito di casta, che sono quattro: Maria Jesús Wolf, ministra dello sviluppo sociale; Judith Marín, ministra della donna, equità di genere. Lei è considerata la ministra delle chiese evangeliche. Infatti lei è appartenente a una di queste chiese, che sono, come sappiamo, in tutta America Latina molto potenti al momento del voto e che hanno sostenuto Cast. Poi abbiamo il ministro del lavoro, Tomás Rau, che è stato un docente dell'Università Cattolica, e il ministro delle opere pubbliche, un altro ingegnere e militante del partito di Cast, che è stato quello che ha scritto nella convenzione costituzionale, cioè la seconda volta che si è tentato di cambiare la Costituzione, quello che redattò la proposta della nuova Costituzione, che fu anche questa, diciamo, rifiutata dagli elettori nel 2022. L'ultima cosa è la sorpresa, se vogliamo, anche se lui parla di governo di emergenza, quindi doveva tirare dentro più o meno tutti. Ci sono tre candidati che arrivano, tre ministri, scusate, che arrivano dal centro-sinistra, da diverse formazioni, ad esempio Ivan Poduje, che è ministro della casa sostanzialmente, dell'urbanistica, sempre un avvocato, è stato consulente di Piñera, ma nel 2016 faceva parte dello staff di Ricardo Lagos, presidente socialista della convenzione. Lui è noto perché l'estallido del 2019, cioè quella grande rivolta del 2019 che poi portò al governo di Boric un po' di tempo dopo, è stato quello che ha accusato i movimenti, ai partiti politici che avevano sostenuto quella rivolta per essere complice della distruzione degli spazi pubblici durante le proteste. L'altro che arriva al centro-sinistra è Jaime Campos, che è il ministro dell'Agricoltura, ha fatto parte della Concertación, che è stata la coalizione di centrosinistra che ha governato tra il 90 e il 2010. Lui proviene dal Partito Radical, che è uno dei partiti più antichi dell'America Latina e che storicamente è stato sempre all'interno della Convención Nacional. Infine, Ximena Rincón, ministra dell'Energia, una figura compassato nel centro-sinistra, che è stata avvocata e militante della Democrazia Cristiana, è stata ministra del lavoro durante la seconda amministrazione di Michelle Bachelet.
Stiamo parlando dell'Uruguay, che è considerato uno dei paesi più progressisti dell'America Latina. e del mondo intero per quanto riguarda i diritti civili. Ma si capisce che i diritti civili in un paese così virtuoso non fa notizia, Alfredo?
No, infatti è una conferma, se vogliamo, una tradizione. Ricordiamo, di questo ne abbiamo parlato, che l'Uruguay è stato il paese sotto il governo di Mujica che ha legalizzato, primo stato al mondo, la cannabis nel 2013, e sempre col governo di Mujica nel 2012 aveva legalizzato l'aborto, che è un tema, come sappiamo, molto delicato in America Latina. Però, se vogliamo andare più indietro, l'Uruguay è l'unico paese che prevede forme di democrazia diretta, con plebisciti e referendum che risalgono addirittura al 1917, un po' seguendo il modello della Svizzera. La separazione tra Chiesa e Stato è stata fatta nel 1918, quindi più di mezzo secolo prima dell'Italia, il divorzio nel 1907, più di 70 anni prima dell'Italia, il voto alle donne è arrivata nel 1927, anticipando di mezzo secolo quello che sarebbe successo in Europa, e adesso l'ultima, diciamo, medaglia in questa storia di paese che anticipa anche gli altri sui diritti è stata appena approvata la legge sull'eutanasia al Parlamento. L'eutanasia in America Latina esiste soltanto in altri due paesi, in Colombia e in Ecuador, ma con delle, diciamo, con delle modalità molto diverse rispetto a quello che si è fatto in Uruguay. La legge dell'Uruguay si chiama morte dignitosa, legalizza l'eutanasia ma non il suicidio assistito. Cioè, sostanzialmente, nell'eutanasia c'è l'intervento di un medico, mentre nel suicidio assistito è il paziente a somministrarsi autonomamente un farmaco legale, che è quello che c'è in Italia. Cioè, in Italia è illegale l'eutanasia, cioè un medico non può assistere il paziente, mentre invece adesso è stato, diciamo, ultimamente accettato il principio del suicidio assistito. In Uruguay, tra l'altro, potranno chiedere di accedere all'eutanasia le persone che hanno una malattia incurabile, basta che siano maggiorenne, ma non ci saranno requisiti sull'aspettativa di vita. In Inghilterra, ad esempio, dove si sta chiudendo adesso la legge sull'eutanasia in Parlamento e sarà approvata, l'eutanasia sarà possibile se la persona che la richiede ha una diagnosi di meno di 6 mesi di vita, mentre invece in Uruguay non c'è nessun tipo di vincolo da questo punto di vista. L'unica condizione è che sia una persona maggiorenne. Quindi una legge che si porrà all'avanguardia a livello mondiale su questo, che è un tema delicatissimo e molto doloroso, ma anche qui, come era già fatto appunto con la legge sulla cannabis del 2013, l'Uruguay su queste cose non ha mai avuto dubbi. È un paese nel quale ci sono appunto, sono andati sempre insieme della mano nella storia, sia i diritti civili che i diritti politici e collettivi. Quindi, ecco, oggi l'Uruguay, che è un piccolo paese non tanto territoriale ma con una popolazione molto, molto modesta, continua ad essere un laboratorio e continua ad anticipare il dibattito e la legislazione che spesso arrivano da noi molto tempo dopo.
Nasri Asfura, del Partido Nacional, recibió la credencial que lo confirma como presidente constitucional electo de Honduras tras su estrecha victoria en las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025, informó el Consejo Nacional Electoral, CNE. El mandatario electo asumirá el poder el próximo 27 de enero y sucederá a Xiomara Castro, líder del Partido Libertad y Refundación.
Siamo in Honduras, questo martedì Nasri Asfura diventa a tutti gli effetti Presidente della Repubblica.
Sì, conclude, l'abbiamo definito una telenovela, si ricorderà i nostri ascoltatori quanto ci è voluto per arrivare a un risultato che comunque non... Il Tribunale elettorale alla fine ha dato per definitivo, ma che non è stato accettato fino in fondo, nel senso che la presidente uscente Xiomara Castro, che ha ordinato l'avvio della transizione, lui dovrebbe appunto dovrebbe venire adesso il 27, e quindi in qualche modo, diciamo, no, non farà ostruzionismo, ma ha sottolineato in questa, diciamo, ordine di preparare la transizione, che per lei le elezioni sono state un mostruoso obbrolio, ha esortato i giovani a non accettare passivamente questo risultato, anche se poi anche questi sono temi molto difficili. Perché questo? Perché alla fine la differenza di voti tra i primi due candidati, Nasrat Fura e Salvador Nasrallah, ricordiamo tutti e due del centrodestra, ma Nasser al-Fura molto più a destra e soprattutto legato a Donald Trump e a quel presidente Hernandez, narcotrafficante finito negli Stati Uniti, che è stato graziato pochi giorni prima, alla vigilia dell'elezione in Honduras. La distanza su questi primi due candidati alla fine è stata di 26.000 voti, che è veramente pochissimo. Di solito si fa un riconteggio su questo, è stato fatto con grande fatica, ma è stata fatta anche presentata un'istanza alla Corte Suprema per fare un'indagine su presunti reati elettorali, e la Corte Suprema ha respinto questo ricorso. Quindi sostanzialmente, se broglio c'è stato, e questo ovviamente non lo sapremo mai, la Corte Suprema ha detto no, comunque quasi chiude, Asfura ha vinto per 26.000 voti, sarà tra l'altro una vittoria che potrà attribuirsi Donald Trump sicuramente, perché in questo caso, un po' a differenza di quello che è successo in Argentina, dove è molto opinabile il ruolo di Donald Trump, qua no, il ruolo diretto. Lui ha dato un certificato, diciamo, di onestà al partito blanco, che è quello di Asfura, che aveva un ex presidente con condanna a 40 anni per narcotraffico, accertato, fatto dalla giustizia statunitense, non da quello Durenia, e quindi ecco, diciamo, questo certificato di pulizia a questo partito è stato decisivo, oltre al fatto che non sapremo mai se effettivamente c'è stata o non c'è stata un broglio di queste dimensioni, anche perché in realtà non ci voleva molto, visto la differenza che c'è stato tra i due candidati. Ricordiamo che la terza candidata, il terzo candidato è una donna, Rixi Moncada, invece del partito della sinistra, che attualmente è il governo uscente dell'Honduras. Quindi una brutta storia elettorale in un paese sconvolto ancora e da sempre sia dalla violenza delle bande, un po' come il Salvador prima di Bukele, ma soprattutto dalla corruzione a livelli altissimi, perché l'Honduras è diventato uno dei luoghi dove i cartelli della droga messicani e colombiani riciclano i soldi, e ovviamente un paese che è diventata, come si dice in spagnolo, una lavanderia, c'è un luogo dove si lavano, dove si ripuliscono i soldi. La classe politica deve essere connivente, e effettivamente non dobbiamo nemmeno immaginarlo, perché abbiamo tutti gli atti del processo del presidente Hernandez che ci raccontano come funziona quel collegamento tra cartelli e politica. Ecco, questo, di questo adesso non si parlerà più, va al governo un esponente di quel partito che ha promesso anche lui, come dappertutto, grande sicurezza, eccetera. Ma vedremo effettivamente quali saranno i primi passi che darà il nuovo presidente Nasrallah Asfura.
Chiudiamo con il Messico, non so se chiamarla una curiosità, perché ogni giorno alle 7 del mattino la presidenta Claudia Sheinbaum convoca la stampa, fa una conferenza stampa insieme ai suoi ministri, dove illustrano i lavori in corso. Sentiamo un pezzettino.
Buenos días.
¿Cómo están?
Bien también. Bien, muy bien. Bueno, hoy anunciamos el programa del mega bachetón en el país. Es el programa intensivo de repavimentación y bacheo. Son 50.000 millones de pesos. Entonces, Jesús nos va a platicar de ello. Adelante, Jesús.
Con su permiso, señora presidenta, buenos días a todas, a todos. A continuación, pues, informo sobre el Programa Nacional de Conservación de Carreteras y el Megabachetón 2026.
Poi abbiamo scelto una delle tante domande dei giornalisti che riguarda quello che sta succedendo nel mondo e quello che è successo anche a Davos.
Buenos días, Presidenta. Yerata Arciniega, de Revista Fortuna. Presidenta, en el contexto de la reconfiguración del orden económico global y mayor competencia por la inversión, preguntarle cómo se inserta el Plan México en este nuevo orden mundial y qué mensaje busca enviar su gobierno en el Foro Económico de Davos 2026 a los inversionistas internacionales sobre la certidumbre y el rumbo económico del país.
Por cierto, muy buen discurso de Carney. Del primer ministro Carney, no sé si lo oyeron.
Ecco, ho scelto questo pezzettino perché anche lei ha elogiato il discorso del primo ministro canadese in Svizzera. Ecco, dicevo che è più di una curiosità quello che abbiamo fatto sentire, Alfredo.
No, infatti è un metodo quello di fare ogni giorno una conferenza stampa alle 7 del mattino. I giornalisti messicani da un lato sono contenti perché avere la possibilità di parlare con la Presidente tutti i giorni non è facile, pensando in Italia le conferenze stampa della Presidente del Consiglio sono, se va bene, un paio di volte all'anno, e quindi qua c'è tutti i giorni la possibilità di interrogare la Presidente, e il problema per loro forse è che le 7 del mattino per i giornalisti è un'ora storicamente tabù, però si sono dovuti abituare. Questo si chiama la magna nera, vuol dire mattino presto, quella del mattino presto, ed è stato introdotto da AMLO, cioè dal presidente López Obrador, il presidente dello stesso partito Morena di Claudia Sheinbaum, che ha governato prima di lei e che è andato via con un consenso altissimo, così come resta altissimo il consenso di Claudia Sheinbaum. E per loro è stato il partito Morena, sì certo, un partito che si colloca nel centro-sinistra, nella sinistra messicana, ma che ha tanti elementi di novità. Per quello che aveva introdotto tanti elementi di novità per quello che riguarda la trasparenza e il rapporto con i cittadini, e appunto il fatto di tutti i giorni sottoporsi alle domande non preparate con i giornalisti su qualsiasi tema. Prima si parlava delle buche delle strade e poi si parlava di Davos, quindi sottoporsi ogni giorno è una prova ovviamente per un presidente, ma anche una prova per un governo, perché poi a rotazione passano i diversi ministri, quindi sostanzialmente la possibilità per la stampa di avere quotidianamente un confronto con la fonte primaria massima di un paese per quanto si parla di politica, che è il presidente, che piace molto, è molto seguita questa conferenza stampa, e soprattutto diciamo che è quella che dà i titoli della giornata alla stampa messicana, perché c'è una, diciamo, una sovrabbondanza di notizie che arrivano da fonte governativa, e questo poi viene ovviamente bilanciato da alcune testate, mentre invece da altre no. Non è il motivo per il quale Claudia Sheinbaum è così popolare, ma fa parte della, diciamo, delle caratteristiche di novità che hanno introdotto nella politica al centro-sinistra e che finora gli sta portando una grande fortuna elettorale e di consensi in un momento difficile. Claudia Sheinbaum forse è il presidente di un paese che meglio sta gestendo il rapporto con una persona con la quale è difficile gestire qualsiasi tipo di rapporto, che è Donald Trump.
Grazie Alfredo, e a lunedì prossimo.
Grazie a te, buona giornata a tutti e a tutte.
Come America Latina torna quindi lunedì prossimo. A tutti un caro saluto da Sciauchi e buon proseguimento con i programmi di Radio Popolare.
Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro, hasta la raíz, y por más que crezca, vas a estar aquí, aunque yo me oculte. Al caminar y caminar.